Arriviamo dunque al quarto livello secondo lo schema di Ricolfi che vi ho dato all'inizio del corso, ovvero sia all'analisi dei dati. E il primo tipo di analisi che facciamo in una ricerca di tipo quantitativo, cioè in un sondaggio, è la cosiddetta analisi monovariata. L'analisi dei dati registrati in una matrice casi per variabili può essere effettuata mediante l'utilizzo di diverse procedure statistiche che andranno selezionate in relazione all'oggetto e agli scopi della ricerca e alla natura dei dati raccolti. Quindi quello che adesso vado a descrivere è un itinerario ideale dove il processo di analisi dei dati viene presentato con un andamento lineare e la sua applicazione concreta richiederà il ritorno frequente a passi precedenti per effettuare controlli e per approfondire quanto viene emergendo. La registrazione dei dati, quindi i dati raccolti mediante l'attività di rilevazione empirica vengono organizzati in una matrice dei dati del tipo casi per variabili ed è a partire da questa matrice che vengono effettuate tutte le elaborazioni statistiche. La matrice dei dati deriva dal completamento del lavoro di codifica e la maggior parte delle variabili si presenta nel questionario in forma chiusa e quindi vanno trasferiti i codici che rappresentano le modalità di risposta, vanno trasferiti, trascritti nella matrice dei dati. I codici nel questionario strutturato, come voi sapete, sono fissati in precedenza, quindi li trovate già stampigliati sulle pagine del questionario. Tra i programmi di archiviazione dei dati utilizzati per la realizzazione di matrici dei dati, il più adatto per la realizzazione appunto della matrice dei dati è rappresentato dal cosiddetto foglio elettronico, quindi tutti quanti hanno probabilmente chiaro che cos'è un foglio elettronico, noi utilizzando il programma Excel. È quindi una matrice elettronica che è composta da numerose righe e da numerose colonne e nelle celle troviamo i dati. E per ogni riga ci sono le intestazioni delle diverse righe, nel caso della matrice casi per variabili. Nelle righe troviamo i casi che immaginiamo essere i soggetti, quindi Mario, Francesco, Giuseppe e così via. Nelle colonne trovate le variabili, cioè tutte le domande che sono state inserite nel questionario che appunto vengono inserite in matrice mediante colonne. Nell'intersezione tra il caso e la variabile trovate lo stato del caso sulla proprietà o appunto l'espressione del caso in relazione alla variabile, quindi la modalità della variabile selezionata. Nelle celle quindi troviamo i dati. Possiamo, una volta che abbiamo inserito nelle tabelle i dati, quindi inseriti i valori nelle celle, possiamo calcolare automaticamente i totali marginali e le percentuali di riga di colonna e sul totale, ma questo lo vediamo in un secondo momento. I fogli elettronici risultano particolarmente preziosi per un utilizzo delle tecniche grafiche di rappresentazione ed analisi dei dati. A questi fogli elettronici sono infatti associati dei moduli di business graphics che permettono di ottenere con facilità grafici di vario tipo, a torta, lineari, istogrammi, diagrammi a dispersione, a partire dai dati che avete inserito nel foglio. Quindi avete la possibilità di scegliere tra diverse opzioni che il programma offre e quindi la possibilità di cambiare rapidamente forma di rappresentazione, colore, stile di scrittura, dimensione delle didascalie, tipo di retinatura. Quindi questo tipo di rappresentazione la trovate già inserita all'interno del foglio e del foglio Excel. Bene, i programmi per l'elaborazione statistica. L'elaborazione dei dati avviene attraverso programmi di elaborazione statistica, tra i quali i più noti sono SAS e SPSS-PC, Statistical Package for Social Sciences, e li trovate disponibili nella versione sia di Windows che di Macintosh. Sono programmi abbastanza complessi, completi, che hanno portato ad una vera e propria rivoluzione nel campo della elaborazione statistica dei dati. E quindi avete tutte le fasi di definizione e modifica dei dati avvengono mediante la scelta tra diverse possibilità offerte dai menu a tendina o all'interno di apposite finestre. L'analisi monovariata, quindi vi trovate di fronte alla matrice dei dati completa e quindi a questo punto potete passare a fare il primo tipo di analisi, che è appunto l'analisi monovariata della matrice casi per variabili. Allora, cosa vuol dire fare analisi monovariata? Effettuare un'analisi monovariata significa esplorare uno alla volta il contenuto informativo di ogni singola variabile della matrice dei dati. Quindi esplorare una alla volta il contenuto informativo di ogni colonna della matrice dei dati. L'analisi monovariata è un momento fondamentale dell'analisi dei dati, sia con riferimento alle fasi della ricerca già effettuate, sia rispetto alle ulteriori tecniche statistiche più sofisticate che si possono applicare in seguito. Essa costituisce il primo momento di verifica dell'attività di rilevazione ed anche quello della decisione riguardo alla scelta delle tecniche e delle variabili da utilizzare nell'analisi bivariata e multivariata. Come ho già detto, nella matrice casi per variabili ogni riga rappresenta un caso scelto all'interno dell'universo dei casi, individuato dalla decisione di quale sia l'unità di analisi adottata nella ricerca: individuo, famiglia, azienda, partito e così via. Ogni colonna rappresenta una variabile che può essere definita come quella particolare proprietà o attributo di cui il ricercatore ha rilevato la presenza-assenza. Quindi, a seconda dell'unità di analisi che avete scelto per la vostra ricerca, avrete conseguenzialmente proprietà e attributi relativi all'unità. Quindi, se l'individuo è l'unità di analisi, evidentemente le proprietà sono tutte le proprietà dell'individuo. E così via. Dipende quindi dalle unità di analisi e delle relative proprietà, che diventano poi variabili. Quindi l'intestazione delle righe e delle colonne, discende il contenuto informativo delle celle, cioè il valore assunto da ogni variabile per ognuno dei casi. È sempre quindi possibile ottenere e eventualmente rappresentare sul lato inferiore della matrice stessa il marginale di ogni singola colonna. L'analisi monovariata consiste in una serie di procedure statistiche che portano alla sintesi dell'informazione contenuta in ognuna delle colonne. Se invece voi prenderete in considerazione una alla volta le righe della matrice dei dati, si parlerà in questi casi più propriamente di case study o di analisi clinica. Quindi in riga leggete le caratteristiche di un unico caso in relazione a tutte le variabili che state studiando. E leggere sulla riga le caratteristiche principali di un particolare caso può servire a caratterizzarlo, ad attribuirlo ad un particolare tipo e a confrontarlo con un altro o altri tra quelli presenti in matrice. Naturalmente questo tipo di operazioni possono essere effettuate solo se il numero dei casi è limitato. Il primo passo dell'analisi monovariata è costituito dalla realizzazione delle tabelle di distribuzione di frequenza. Le tabelle di distribuzione di frequenza presentano il risultato del conteggio del numero di casi che ricadono in ognuna delle modalità di ogni singola variabile. L'ispezione delle distribuzioni di frequenza ci permette innanzitutto di individuare eventuali anomalie nei dati rilevati. Anomalie, cosa vuol dire? Possiamo ad esempio vedere che ci sono dei valori delle variabili che non erano previsti nel piano di codifica. E quindi, per esempio, questo ci fa interrogare del perché sono presenti questi valori, questi codici che noi non avevamo previsto nel piano di chiusura delle domande. Allora, in questo caso dovete appunto problematizzare la cosa, ossia chiedervi: si tratta di un errore di battitura nel momento in cui i dati sono stati inseriti dentro la matrice e quindi è un errore, proprio una svista, no? Che ha fatto inserire un codice che non era previsto. Oppure potrebbe essere che invece, nel caso ci sia stata ad esempio un'intervista faccia a faccia, oppure il questionario sia stato autocompilato, sia proprio un'aggiunta voluta da chi ha compilato il questionario di una modalità che voi non avevate previsto nella chiusura delle domande a tavolino. Quindi si tratta di riprendere in mano fisicamente il questionario e vedere a che ragione è attribuita questo codice che non era previsto nel piano di chiusura. Quindi si possono verificare questo tipo di problemi, diciamo valori non previsti, oppure ci possono essere dati mancanti perché o non hanno risposto alle domande o non sono stati registrati dentro la matrice. E possiamo trovarci di fronte ad una frequenza eccessivamente elevata di dati mancanti e di frequenze che si discostano eccessivamente dai valori prevedibili, e quindi tutto questo può far pensare ad errori sistematici nelle procedure di rilevazione o nelle procedure di codifica. E quindi in questo senso l'analisi monovariata ci consente proprio di prendere una prima visione, di fare una prima visione dei risultati, no, che abbiamo davanti, variabile per variabile. Quindi molto spesso avete la possibilità di porre rimedio agli errori che riscontrate andando all'indietro nel processo che ha portato alla costruzione della matrice dei dati, e andate a rintracciare il caso, il questionario nella fattispecie che ha prodotto l'anomalia, e quindi se si tratta di un errore materiale andate a correggere il dato o direttamente sulla matrice oppure attraverso il programma di elaborazione. Quando invece si tratta di un errore a livello di rilevazione può essere più difficile porre rimedio. Quindi l'ispezione delle distribuzioni di frequenza si rivela importante anche con riguardo alle fasi successive di analisi dei dati. Il passo successivo al conteggio delle frequenze è quello del calcolo delle percentuali, quelle che sono le cosiddette frequenze relative per ognuno dei valori della variabile. Quindi vi troverete davanti con i valori assoluti rispetto alle diverse modalità della variabile e ai valori percentuali, che è il calcolo appunto del valore percentuale fatto uguale a 100 delle risposte per ognuno dei valori della variabile. Per una presentazione corretta ed efficace di una distribuzione è sufficiente riportare in tabella le frequenze percentuali, però dovete avere l'accorgimento di corredarle sempre con la base di riferimento, che è il totale in valore assoluto su cui queste percentuali sono state calcolate. In questo modo si mette in grado il lettore di ricostruire il numero dei casi che ricadono in ogni categoria. La moda che cos'è? La moda indica qual è la categoria che raccoglie il numero maggiore di casi. I parametri statistici utilizzati nell'analisi monovariata possono essere suddivisi in due grandi famiglie. Abbiamo i valori caratteristici e le misure sintetiche. Allora, tra i valori caratteristici possiamo ricordare il valore massimo della distribuzione, il valore minimo della distribuzione, la moda, e ve l'ho appena detto che cos'è, la categoria che raccoglie il numero maggiore di casi, la mediana. La mediana è il valore che non ha più del 50% dei casi né dall'una né dall'altra parte della distribuzione. La mediana, per questa sua caratteristica di occupare una precisa posizione all'interno della distribuzione, viene anche definita come un valore posizionale. Se la distribuzione invece che in due parti è divisa in quattro, troviamo altri valori posizionali che vengono denominati quartili. Il primo quartile è ad esempio il valore che ha il 25% dei casi da una parte e il 75% dei casi dall'altra. Le misure sintetiche. Le misure sintetiche sono riassumibili negli indici della tendenza centrale e della variabilità e costituiscono una sintesi delle distribuzioni, nella misura in cui le riducono all'espressione numerica di un paio di parametri. Circa il primo aspetto, cioè la tendenza centrale, La misura sintetica più utilizzata è la media aritmetica, che si ottiene dividendo per il numero dei casi la somma di tutti i valori rilevati. La variabilità, invece, può essere misurata o come ampiezza del campo di osservazione, e quindi facendo la differenza tra il valore massimo e quello minimo, è detta anche range, o come media di scarti da un valore dato, che è di solito la media. Il più noto di questi operatori è quello che si chiama deviazione standard o scarto quadratico medio. Come si ottiene? Si estrae la radice quadrata della media degli scarti elevati al quadrato dei valori della media della distribuzione. Gli scarti sono elevati al quadrato per impedire che la loro somma sia pari a zero. Si deve ricordare che la media si trova all'esatto centro della distribuzione e perciò si annullano gli scarti positivi registrati dai valori superiori alla media e quelli negativi che sono registrati dai valori inferiori alla media. L'estrazione della radice quadrata viene effettuata per eliminare alla fine del calcolo l'effetto dell'elaborazione al quadrato degli scarti. Per caratterizzare una variabile occorre disporre di almeno due parametri, quindi ci deve essere un parametro di tendenza centrale e uno di variabilità. La più nota coppia, diciamo, di parametri è appunto costituita dalla media e dalla deviazione standard, che consentono in molti casi dei confronti tra le distribuzioni. Dobbiamo ora ricordare un'altra caratteristica della distribuzione che va tenuta in considerazione, ossia l'approssimazione alla curva normale, curva detta anche gaussiana dal nome dello statistico Gauss. Allora, quando diciamo che una distribuzione è detta normale? La distribuzione è detta normale quando i casi si affollano al centro della distribuzione e diventano sempre meno numerosi quanto più ci si allontana verso i due estremi. La forma grafica che assume questa distribuzione è quella della campana ed è infatti un modo alternativo di definirla proprio l'espressione distribuzione a campana. Un tipico esempio può essere fornito dalla distribuzione delle altezze di una popolazione. Allora, è del tutto probabile che molti individui hanno un'altezza vicina a quella media e gli individui diventano sempre meno numerosi quanto più ci si avvicina a misure che potrebbero servire a definirli come giganti o come nani. Possiamo quindi affermare che la distribuzione delle altezze approssima alla normale, perché appunto la casistica fa sì che tutti quanti i casi si addensino su delle altezze medie. Le code della distribuzione, quindi le code della campana, da una parte ci stanno quelli tendenzialmente i nani e dall'altra i giganti. Questa caratteristica della distribuzione riveste molta importanza perché la semplice espressione la distribuzione approssima a quella normale è una maniera molto efficace di descriverla sinteticamente. La distribuzione normale o quasi normale è una caratteristica che può servire a descrivere le variabili cardinali. E le variabili cardinali e tra queste possiamo anche inserire le scale autoancoranti. Vediamo ora alcune esemplificazioni e per fare questo vi rimando all'allegato, quindi le slide allegate, che adesso scorriamo insieme. Allora, la prima slide vi fa vedere una matrice di dati, vi fa vedere come si va a configurare una matrice di dati. Allora, nella prima colonna vedete che c'è il numero questionario, nQuest, poi c'è la provincia, questa è una ricerca fatta sulle associazioni di volontariato. Allora, e avete appunto la provincia, l'anno di costituzione e così via, insomma, poi le variabili vengono etichettate con dei numeri che corrispondono alla domanda 2, eccetera, 3 e così via. Allora, attenzione, una cosa che è importante da dire è che bisogna sempre inserire nel momento in cui andate a mettere i dati in matrice, ossia a trasferire i dati che avete nel questionario nella matrice dei dati, dovete sempre mettere un numero al questionario che state, inserendo. Perché? E lo trovate questo numero proprio nella prima colonna, vedete 1, 2 e di seguito. Perché? Perché questo vi consente nel momento in cui troviate delle anomalie nei dati, nella prima distribuzione, dovete andare a ripescare il questionario dove c'è l'anomalia per vedere se si tratta di un errore che andate a correggere oppure se si tratta di un codice aggiunto. Per cui il questionario è molto importante. Quindi vi serve proprio per i casi, ad esempio, in cui dovete andare a, si dice, a pulire i dati, no? Qualora trovate degli errori. Poi, presumibilmente, avete delle batterie di domande a risposta dicotomica, dove vedete D2, lineetta con 2, perché avete 1, 2, quindi potrebbe essere un sì-no, codificato con 1, 2. Ecco, quando trovate tutti questi 9, molto spesso il 9, anche io lo uso, è un modo per registrare le non risposte nel questionario. Quindi, quando trovate un 9 è probabilmente appunto, l'indice del fatto che c'è una mancata risposta. Allora, lì l'anno di costituzione, perché siamo ancora negli anni 90, per cui la prima cifra è stata eliminata e quindi sono state registrate soltanto le seconda, terza e quarta cifra, quindi 986 sta per 1986. E così via, voi vedete che trovate appunto dei numeri, no, che stanno a indicare i codici delle risposte date al questionario. Questa è una matrice. Adesso ovviamente non è tutta la matrice, è una parte solo per farvela vedere come appare il foglio di Excel quando inserite tutte le da le, i dati. Bene, proseguendo, ci troviamo ad una prima esemplificazione della distribuzione di frequenza. Per queste esemplificazioni vengono utilizzati i risultati di un questionario compilato per fini didattici dagli studenti del corso di sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste nell'anno accademico 93-94. Allora, voi avete la prima distribuzione di frequenza, questa tabella 11, che andiamo ad esaminare ed è relativa ad una classificazione, ossia il diploma di scuola media conseguito. Quindi voi vedete che nella prima colonna sono riportate le categorie della classificazione, che nella matrice dei dati sono state codificate con i valori che vengono evidenziati nella seconda colonna della tabella. Quindi classico valore 1, scientifico valore 2, magistrale 3 e così via. Il non risposto in questo caso è stato classificato con 9. Nella terza colonna sono riportate le frequenze assolute, cioè il numero di studenti che ha conseguito ognuno dei tipi di diploma elencati. Quindi frequenze assolute, 26 sono del classico, complessivamente sono il totale 137, vedete. Lo scientifico è 42, 40 l'istituto commerciale e così via. La moda, quindi la categoria modale, è quella contrassegnata dal codice 2, perché è lo scientifico 42 è quella dove ci sono dove c'è il maggior numero dei casi. Quindi è il diploma conseguito dalla maggior parte degli studenti che hanno compilato il questionario. Poi abbiamo nella quarta colonna, sono riportate le frequenze percentuali, dalla quale si evince che i 42 studenti che hanno conseguito la maturità scientifica corrispondono al 30,7% dell'intero gruppo di studenti. Poi vedete che c'è uno studente che non ha risposto e non ha fornito l'informazione riguardo al diploma conseguito. E poi nell'ultima colonna troviamo le percentuali ricalcolate sull'insieme degli studenti che hanno effettivamente fornito la risposta, ossia vengono ricalcolati le percentuali escludendo lo studente che non ha dato risposta, per cui lo vedete messo come dato mancante, e quindi si aumentano in percentuale i valori attribuiti ad ognuno di queste categorie. Poi passiamo ad una esemplificazione di una variabile ordinale, cioè una classificazione con categorie ordinate, che si riferisce ad una domanda sul grado di approvazione, di disapprovazione del movimento antinucleare, tabella 12. Quindi vedete distribuzione di frequenza di una classificazione a categorie ordinate, approva o disapprova il movimento contro l'energia nucleare. Le informazioni si leggono nella tabella in maniera analoga a quella precedente. Il fatto che la variabile di cui viene rappresentata la distribuzione di frequenza abbia le categorie ordinate introduce un'importante novità, la possibilità di aggregare le risposte contigue. Possiamo, ad esempio, cumulare le percentuali e il risultato di questa operazione è rappresentato dalla sesta colonna, vedete, percentuali cumulate, dove possiamo leggere che il 36% degli studenti disapprova molto e abbastanza o abbastanza il movimento antinucleare. Quindi abbiamo aggregato in quella percentuale cumulata sia chi disapprova molto sia chi disapprova abbastanza. Quindi in totale voi lì avete il calcolo di tutti quelli che disapprovano molto o abbastanza. Quindi sapete che il 36% disapprova molto o abbastanza il movimento antinucleare. È anche possibile utilizzare la mediana. Il fatto che essa corrisponde al valore 3, approva abbastanza, già di per sé mostra come le opinioni degli studenti siano, diciamo, sbilanciate sul versante dell'approvazione del movimento antinucleare. Ora, per quanto non sia del tutto appropriato un controllo di questo genere per una variabile a categorie ordinate, possiamo vedere che la distribuzione approssima quella di una normale, in quanto sono meno numerosi i casi che hanno scelto i valori estremi della distribuzione, disapprova e approva molto, rispetto ai valori intermedi, disapprova o approva abbastanza. Tutto questo è ancora più evidente nella tabella 13, nella distribuzione di frequenza della tabella 13, che riguarda una variabile che possiamo considerare cardinale, in quanto è ricavata da una domanda che è stata posta nella forma della scala autoancorante, quindi con un punteggio da 1 a 10. Allora, attenzione, distribuzione di frequenza di una scala autoancorante, accettabilità del comportamento uccidere per difendersi. E che cosa era stato chiesto agli studenti? Era stato chiesto agli studenti di indicare quanto ritenessero giustificato uccidere per difendersi su una scala che variava dal valore 1, mai giustificato, al valore 10, sempre giustificato. Anche in questo caso possiamo cumulare le percentuali. Allora, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere, ad esempio, che il 36,8% degli studenti colloca la sua posizione al massimo a livello 5, che costituisce la soglia oltre la quale si passa sul versante della scala che indica un crescente grado di accettazione del comportamento esaminato. La cardinalità della scala ci permette di calcolare la media della distribuzione e nel nostro caso la media arrotondata è pari a 6,5 e anche questo parametro indica che la distribuzione è sbilanciata sul versante dell'ammissibilità del comportamento. Ora, che le opinioni in proposito siano comunque piuttosto difformi tra gli studenti, viene testimoniato dal fatto che nella distribuzione il range, campo di variazione, è ampio. In questo caso, infatti, sono stati utilizzati tutti i valori ammessi dalla definizione operativa della variabile, cioè dal valore minimo 1 a quello massimo. Quindi sono stati, come dire, scelti tutti. Il range, è il campo di variazione, è molto molto ampio. Inoltre, se andiamo a vedere nella tabella successiva, la tabella 14, i valori riportati nella tabella 14, possiamo notare che questa variabile registra uno dei valori più alti di deviazione standard. Cosa vuol dire? L'elevata deviazione standard è già di per sé un indicatore di scarsa approssimazione alla normalità della distribuzione, in quanto la condizione di normalità prevede una concentrazione dei casi intorno alla media. E quindi anche l'elevata deviazione standard è un indicatore di scarsa normalità della distribuzione. Possiamo infatti notare, guardando la distribuzione percentuale, che la concentrazione delle scelte avviene intorno ad uno dei due estremi, il sempre giustificato. E si può in questo caso parlare di distribuzione asimmetrica.